Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
La Sinfonia Renana di Schumann all'Auditorium Manzoni di Bologna.
Buongiorno a tutti, queste note spiegate, io sono Diego Tripodi.
E io Bernardo Lo Sterzo.
Ben trovati.
Bentornati soprattutto.
In questa calda, fosissima estate che non ci dà requie, ma noi vi veniamo incontro e subito ci andiamo a tuffare per rinfrescarci nelle acque del Reno.
Non quello bolognese.
No, quello germanico che scorre attorno alla Foresta Nera. E perché? Perché abbiamo ascoltato a inizio puntata l'inizio, il primo movimento della terza sinfonia in mi bemolle maggiore, detta per l'appunto Renana, di Robert Schumann. E Robert e Clara arrivano nel settembre del 1850 nella cittadina di Düsseldorf, dove Robert assume l'incarico di direttore dei concerti della città.
È un periodo complesso, il 47 è l'anno in cui muore Mendelssohn, che è stato un colpo molto grave per la vita di Schumann. Il 48, i moti del 48 lo lasciano anche lì abbastanza colpito, quindi finalmente ritrovano la felicità e questo trasferimento lo suggella questo grande momento della loro vita.
La sinfonia infatti nasce in pochissimo tempo come desiderio di colpire l'uditorio cittadino molto ben disposto nei suoi confronti e debutta con grande successo il 6 febbraio del 1851.
A livello uditivo questo primo movimento è caratterizzato fortissimamente da questo tema con cui si apre la sinfonia. Pieno di vita, pieno di gioia, pieno di potenza anche, un tema che comprende tutta l'orchestra, è scritto a piena orchestra, e a un certo punto, dopo tutta una serie di ripetizioni che rasentano l'ossessività quasi, sentite proprio che quasi si ripiega su se stesso in una sorta di coda. Ecco, questa coda in realtà è il secondo tema, cioè quello che in teoria nella forma classica dovrebbe bilanciare il peso del primo, ma in realtà qui non ha la forza per bilanciarlo. È anche scritto in maniera completamente diversa. Se prima l'orchestrazione era piena, adesso sono pochi strumenti molto scuri nel timbro che lo caratterizzano.
Maggiore dialettica fra i due temi verrà messa in gioco da Schumann nella prossima sezione, il cosiddetto sviluppo, e noi non ascolteremo questa lotta, ma ascolteremo direttamente il momento della cosiddetta falsa ripresa, cioè un escamotage che lui mette in gioco per uscire da questa situazione. Che cos'è una falsa ripresa? È un ritorno alla situazione iniziale, una ripresa, quindi il tema lo sentiamo finalmente nella sua interezza, ma in una tonalità sbagliata, volutamente sbagliata. Non è più il mi bemolle dell'inizio, ma una prima volta lo fa in si maggiore, una seconda volta addirittura ci riprova in fa diesis maggiore. Ecco che la terza volta, quella buona, però è anticipata da una grandissima carica, una grande tensione, un trampolino di lancio sul quale si staglia un gesto che farà scuola nell'Ottocento. Quattro corni che all'unisono enunciano appunto il tema dell'inizio e dunque possiamo ritornare a casa.
Il secondo movimento che andremo ad ascoltare invece ha un carattere completamente diverso rispetto al primo. Innanzitutto Schumann lo chiama scherzo, ma uno scherzo particolare, non è uno scherzo beethoveniano di quelli che ti tramortiscono, appunto, no, è uno scherzo leggero, semplice, calmo, sehr mäßig, ci scrive lui, quindi molto tranquillo. Il carattere invece della scrittura musicale è un carattere proprio quasi ondivago, cioè queste linee che salgono e poi si abbassano, che salgono e poi si abbassano e si ripetono, e fondamentalmente è la descrizione di un paesaggio placido, tranquillo, piano.
In effetti, andando a vedere, ci accorgiamo che Schumann aveva apposto a questo movimento il sottotitolo Mattino sul Reno. Ecco che a questo punto capiamo sia perché la sinfonia si chiama Renana, ma soprattutto l'immagine che ci ha restituito Bernardo ha tutto un altro, cioè un'altra veridicità ai nostri occhi, e questo movimento che ascolteremo è proprio quello di una barca sulle onde del fiume. Ora vorremmo leggervi un'altra cosa, vi diremo dopo che cos'è, ma proprio per l'assonanza che ha con quanto vi abbiamo appena detto.
La domenica, alle prime ore del giorno, quanto è bello andare errabondi sulle rive del Reno, quando tutt'attorno risuonano le campane del mattutino. Sulle onde azzurre passa un piccolo battello, risonante di canti e di risa. Oh piccolo battello, dimmi, non è bello passare così colmo di gioia? Il testo che ho appena letto viene da una raccolta di Robert Reinick, che è un autore i cui testi vengono usati da Robert Schumann per questa raccolta di Lieder che si chiama Sesgedichte. Il primo di questi Lieder avete sentito che è semplicemente una descrizione perfetta rispetto al paesaggio fluviale del Reno.
Se non fosse che quest'opera di Schumann, l'opera 36, è stata musicata 10 anni prima della sinfonia di cui vi parliamo. E allora questo ci sta dicendo che questa sensibilità, questo immaginario del Reno è qualcosa che esiste dentro Schumann già da molti anni.
Tra l'altro Schumann a 18enne scrive un biglietto al fratello dicendo: questa notte ho sognato di affogare nel Reno, cosa che poi tenterà di fare
terribile
pochi anni più avanti.
Esatto. Ma non solo, e anche essendo il testo fatto da un poeta contemporaneo, è proprio la testimonianza che c'è un immaginario del Reno che circola nella cultura contemporanea. Il Reno non è semplicemente un fiume, diventa proprio un simbolo, una presenza, potremmo dire, basilare per la cultura romantica contemporanea.
Thank you.
L'ascolto che abbiamo appena fatto si è concluso con questo bellissimo suono di corni, che è un po' elegiaco anche. Appena prima di questo abbiamo sentito gli archi acuti, i violini nello specifico, che fanno una figurazione molto caratteristica. Ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta. Questa figurazione ritornerà sempre in realtà in tutti i movimenti ed è una figurazione che Schumann utilizza in una sorta di, come se fosse un piccolo meccanismo che fa muovere una grande macchina. Ecco, se la grande macchina è tutto il movimento, questo piccolo meccanismo di figurazione piccola, fatta spesso da strumenti diversi, serve a far muovere tutta questa macchina in una direzione.
Altra caratteristica è la struttura anomala nell'articolazione interna dei movimenti di questa sinfonia, che sono 5. Ora stiamo familiarizzando un po' col pensiero divergente di quest'autore. E in verità bisogna dire che anche la pastorale di Beethoven era in 5 movimenti, ma è anche essere un po' un unicum. In effetti non è tanto strabiliante che i movimenti possano essere 5, ma il fatto che Schumann riesce a connotare ognuno di essi in una maniera veramente molto particolare, molto caratterizzata. Abbiamo infatti sentito che il secondo ha questa sensibilità da barcarola danzante. Il prossimo ascolto sembra un omaggio all'amico scomparso, perché ci ricorda un po' il lirismo elegante della romanza senza parole alla Mendelssohn. E poi ci sarà il corale marcia funebre, ecco.
Non ci dimentichiamo che Schumann era stato un maestro delle piccole forme caratteristiche,
vero,
soprattutto al pianoforte, no? Pensiamo alle Kinderszene, no? Tutti a quei pezzi estremamente caratteristici, anche molto descrittivi a livello paesaggistico. Ecco che questi movimenti sembrano quasi una raccolta di acquarelli, come quelle raccolte che andavano estremamente di moda in quegli altri, in quegli anni, e di cui Mendelssohn era anche un grande maestro, tra l'altro.
Dal villaggio giungono gli accenti dell'organo, si ascolta da lontano un canto pio, tutta raccolta nella devozione esce dalla cappella la processione. È solenne, in tutto quello splendore di felicità, il castello guarda giù dalla rocca e parla degli antichi, amati tempi della sua costruzione sulla roccia. E queste erano altre due strofe dalla Domenica sulla riva del Reno, sempre la stessa poesia, lo stesso lied dei Sechs Gedichte, che avevamo già letto, però avete visto che il focus si è spostato, non è più l'atmosfera festaiola borghese dell'inizio, ma assume un sapore sacrale che si specchia, questa antichità che si specchia nelle acque del Reno.
E come il testo, come dicevi tu, sposta il focus, esattamente la musica fa lo stesso. In questo quarto movimento siamo nuovamente trasportati in un ambiente completamente diverso, un ambiente sacro, un ambiente completamente nuovo. E sappiamo per certo che Schumann aveva posto un sottotitolo a questo movimento, a questo quarto movimento, che era Nel carattere di un accompagnamento ad una cerimonia sacra. Poi, preso da quella stessa follia, esatto, toglie il sottotitolo e lascia soltanto un'indicazione musicale che è Feierlich, cerimonioso, che descrive perfettamente la musica, completamente anche contrappuntistica di questo momento, riferita ad uno stilema compositivo completamente passato.
Ecco, questo probabilmente perché l'aneddotica riferisce che lui aveva assistito negli stessi giorni della stesura all'insediamento dell'arcivescovo del Duomo di Colonia. Non sappiamo se è vero, certamente il Duomo di Colonia era un simbolo, lo è ancora oggi, è un grande capolavoro dell'arte gotica, un simbolo della cultura germanica. La sua fabbrica era stata interrotta dalla riforma protestante e in quegli anni si cercava fra l'altro di portarlo a compimento. E a noi ci sembra veramente che questo aneddoto appunto non è verificato, ma è verificato che Schumann 10 anni prima, come abbiamo detto, aveva musicato un testo che, come avete sentito, già parla di cerimonie. Ecco, allora forse è quel testo literistico che fa
da sottotesto proprio a questa musica in realtà.
E vi lasciamo con un altro testo per avvalorare questa ipotesi, da un altro Lied dei Dichterliebe, una raccolta importantissima, sempre di quel 1840, questa volta il testo è di Heine, e recita: «Nel Reno, nel suo sacro corso, si specchia dentro le onde, con il suo grande duomo, la grande sacra colonia».
Tutto questo dispiega il Reno nel suo splendore, sulle rive coperte di vigneti, e riflette nella più limpida sua luminosità l'intera terra patria, la devota, fedele terra patria in tutta la sua magnificenza, con gioia e canti da ogni parte, per volere del buon Dio. E questo testo che abbiamo finito finalmente di leggere la domenica ancora sulla riva del Reno di Reinick,
che ci ha accompagnato per tutta la puntata.
E aggiunge un tassello in più a questa narrazione del Reno, perché ce l'ha fatto vedere come un fiume placido, divertente, un po' borghese. Ce l'ha fatto vedere come il simbolo di una profonda religiosità con
antica,
la cattedrale. Esattamente.
Ecco.
E adesso lo consacra a livello storico come simbolo e come genealogia del popolo tedesco.
Esatto, la patria. E intorno al Reno effettivamente l'immaginario di questo nazionalismo romantico si aggiungono tanti tasselli che vanno avanti per decenni prima di quest'opera schumaniana è quasi un punto d'arrivo. Beethoven è il grande capostipite della musica per i tedeschi di quel periodo e è nato a Bonn, e poi abbiamo tante opere letterarie scritte da Goethe, da Heine, da Hölderlin, che celebrano il fiume come origine della cultura tedesca. Bene, o tutto questo poi chiaramente sfocia, visto che si parla dei fiumi, nella grande opera di Wagner, giusto, nell'Oro del Reno, che a quel punto diventa proprio la sublimazione della mitologia germanica.
Questa sinfonia si chiude col quinto movimento, che effettivamente ritorna un po' al carattere iniziale del primo movimento, perché riprende quel carattere assolutamente pieno di vita, un po' quasi contadinesco all'inizio questo tema sembra, ma poi questo contadinesco diventerà un'altra cosa.
Sì, è veramente un soldato tedesco in armatura.
E ristabilisce l'ordine classico, quello che il primo e l'ultimo movimento servono rispettivamente ad aprire e chiudere il discorso sinfonico in una maniera estremamente viva, estremamente carica. Thank you.
È lui, il fiume potente che tende la sua traiettoria dalle Alpi al mare, a creare fra le città la solidarietà più diretta e percepibile, se non la più stretta, dal grande gomito di Basilea alla bella ansa di Dordrecht, nelle montagne o in piena pianura. È una via maestra che si distende, una via su cui, sfaccendati o indaffaratissimi, colmi di preoccupazioni o liberi di pensieri, sfilano in processione, senza sosta, mercanti e militari, viaggiatori e studiosi, la variegata compagnia dei fruitori del Reno. E questo è un estratto molto suggestivo dallo storico saggio di Lucien Febvre, Il Reno, storia, miti e realtà, che vi abbiamo voluto leggere perché è veramente il punto d'arrivo, ecco, in questa rilettura del Reno, e che viene scritto in un'epoca particolare, fra il 31 e il 35, quando in qualche modo quella animosità del pensiero nazionalista tedesco stava arrivando dove tutti sappiamo, e che lui scrive con grande coraggio proprio per smontare un pochino anche questa mitologia assolutamente nazionalistica del fiume Reno, che appunto non ritiene essere una cesura ma una cerniera, come dicevamo, coraggiosamente sostiene che è un punto di unione come un luogo di scambio e di raccordo fra le civiltà europee.
Abbiamo parlato di questa sinfonia perché l'orchestra Mozart, guidata da Daniele Gatti, ci offrirà un doppio appuntamento. Il 16 settembre alle ore 20:30 al Teatro Comunale di Ferrara e il 17 settembre a Bologna al Teatro Auditorium Manzoni, sempre alle ore 20:30.
Mentre noi abbiamo ascoltato di John Eliot Gardiner l'esecuzione con l'orchestra Revolutionnaire et Romantique per quanto riguarda tutti i movimenti, tranne il quarto movimento, che invece è della incisione nuova di Pacca di Accademia Bizantina guidata da Ottavio D'Antone.
Diciamo che, in un certo senso, per concludere, questa terza sinfonia di Schumann è un lavoro completamente distante da Beethoven e dal classicismo, che erano comunque i suoi modelli primari, e questo dualismo, questo dissidio, è un po' il motore di tutta la musica e la voce di Schumann. È questo, da questo attrito che si genera questa lacerazione, questa voce così unica. Questa cosa la spiega molto bene Charles Rosen nel suo fantastico saggio La generazione romantica, proprio con queste parole: il genio di Schumann fu tanto distruttivo quanto creativo. Potremmo dire che egli distrusse nella stessa misura in cui creò. Nessuno fece di più nel rendere indifendibili le forme classiche, quelle forme che egli stesso rispettò profondamente e cercò di imitare.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.